Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Life is Strange.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. È appena arrivato l'anno nuovo per il podcast, ovvero abbiamo appena compiuto 2 anni come podcast, quindi questa è la prima puntata che facciamo nel nuovo anno, anche se non è la nuova stagione, perché la stagione è tutto quanto l'anno 2021. Siamo contentissimi di aver festeggiato insieme con un episodio burla, spero vi siate divertiti tantissimo, se no andatevelo a recuperare, tanto è 10 minuti freschi freschi e siamo molto contenti di averlo fatto. È un episodio anche speciale questo, perché Life is Strange è un gioco particolare che ci è stato chiesto da 2 ragazzi del podcast Arcadia Caffè e sono, per la precisione,
io sono Lux
e io sono Rhyme Sketcher.
Benvenuti ragazzi, voi due conducete questo podcast e vi ho visto con i vari post su Instagram che parlate di Life is Strange e di citazioni di qua e di là. Come mai volete parlare di questo gioco?
Perché fondamentalmente Life is Strange è un gioco che attraverso la sua storia, ma attraverso il fatto che ti faccia immergere facendoti fare determinate scelte, che è la base del gameplay di Life is Strange, ti comunica tante cose oltre che le conseguenze che possono avere le tue azioni. Ti fa immedesimare in dei personaggi che all'apparenza potrebbero essere stereotipati, forse anche banali, ma non lo sono. E una cosa che mi ha sempre personalmente sorpreso è il fatto che, pur essendo una storia di teenager, non annoia neanche quando si è più grande. Cioè, nel senso, ci sono molte storie di teenager che quando sei teenager vanno bene e poi quando diventi più grande iniziano ad annoiarti. Invece Life is Strange non è una di queste ed è fantastica questa cosa.
Sì, la cosa bella è che parte da un teen drama, potrebbe essere definito in questo, esatto, modo, ma tratta tematiche abbastanza importanti e lo fa comunque con coscienza di causa.
Teen drama e che ne condivide anche in un certo senso la colonna sonora, visto che questo gioco prende molto da, anche può essere chiamato un po' anche telefilm interattivo, e con questo sentiremo anche alcuni pezzi proprio nel podcast, quindi è ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Life is Strange, un gioco del 2015 sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Square Enix. È uscito praticamente per tutti i sistemi di quegli anni, ovvero PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows, Macintosh, Linux, perfino per i sistemi iOS e Android, quindi una portabilità degna di nota, ed è un'avventura grafica, come vi ho detto, un po' a tema teen.
Dontnod Entertainment è uno sviluppatore francese, per la precisione di Parigi, che ha sviluppato qualche gioco a partire dal 2013. Ha iniziato con Remember Me, che è un gioco che non ha avuto tutto questo gran successo, ma è stato edito da Capcom, quindi comunque questo studio, anche se molto piccolo, riesce a trovare degli editori fantastici. Infatti questo è edito Square Enix, che è uno dei pochi che gli ha dato il sì totale al gioco, perché molti di quelli che sono gli editori gli avevano detto di cambiare il sesso della protagonista, che è una femmina, invece volevano un maschietto. Life is Strange è il primo di questi giochi, poi ce ne sono stati altri, per la precisione altri due pubblicati da Dontnod. Uno è Life is Strange 2, uno è un titolo spin-off che si chiama Le fantastiche avventure di Captain Spirits, e poi c'è anche un prequel e un altro semi-sequel, non ho ben capito come, ma non sono sviluppati da Dontnod, però sono sempre all'interno dello stesso mondo in un certo senso. Oltre che nel 2020 Tell Me Why, un altro gioco che ha avuto un bel po' di successo, e Twin Mirror, pubblicato da Bandai. Inoltre è stato anche annunciato un remastered, per la precisione, di Life is Strange, che uscirà a breve. Ha bisogno di update grafico, ma non troppo, perché ha un bello stile.
Remember Me in particolare è stato abbastanza bistrattato e è stato un po' sfortunato per il periodo di uscita, perché se non sbaglio è uscito proprio nello stesso periodo di The Last of Us, che l'ha un po' annichilito a livello di pubblicazione.
E beh,
sì, sono entrambi i titoli del 2013, quindi era difficile andare
un periodo un po' infausto per pubblicare, però comunque io non l'ho ancora giocato, però so che comunque è un titolo molto valido, molto bello.
E anche sfortunato un po' Life is Strange, perché non doveva chiamarsi così, ma doveva chiamarsi What If, quindi in italiano E Se, ma non è stato possibile perché nel 2013-2014 è uscito il film con protagonista, comunque uno degli attori principali, che è Daniel Radcliffe, che si chiama proprio What If. Quindi per evitare problemi di copyright hanno selezionato tra oltre 50, anche 100 nomi, se ho letto da diverse parti, che ne hanno selezionati tanti, e hanno scelto il titolo di quello che doveva essere il primo episodio, cioè Life is Strange, che è diventato il titolo dell'intero gioco
e dell'intero franchise proprio.
Devo dire che sono contenta che sia andata tra virgolette male per What If come titolo, perché Life is Strange riassume in qualche modo meglio anche quello che succede nel gioco. What If sarebbe stato riduttivo, perché è riduttivo pensare a Life is Strange solo come una serie di scelte che devi prendere durante il gioco, però ci sono tantissime altre cose, quindi liquidarlo come What If sarebbe stato un po' scarno. Invece Life is Strange è un termine che appunto racchiude molte più cose, che ti fa riflettere, ti fa anche incuriosire, perché tu leggi un titolo che comunque deve incuriosirti in qualche modo, deve dirti qualcosa, e Life is Strange secondo me è molto molto meglio.
Un'altra cosa che in un certo senso mi ha attirato verso questo gioco è stato anche la scelta di farlo uscire ad episodi, come le avventure grafiche ad esempio della Telltale. Ho trovato molto accattivante il fatto di finire il gioco anche relativamente velocemente, perché la storia veramente prende parecchio, e dover aspettare l'uscita dell'episodio successivo, che viene comunque trattato come una serie TV, quindi hai il finale con all'inizio della puntata successiva,
anche il cliffhanger sul finale spesso,
esatto, col fine puntata con cliffhanger e l'inizio dell'episodio successivo con Previously On. L'ho trovata una scelta molto azzeccata, soprattutto per come viene raccontata la storia.
Fa molto serie TV e ci sta benissimo, perché parlavamo appunto di teen drama ed è perfetto.
Sì, nel 2015 è uscito il primo episodio a gennaio, poi marzo, maggio, luglio e infine ottobre, quindi tutto il 2015 è stato pieno di questi episodi, il che è anche proprio da un punto di vista di marketing è figo, perché hai un anno intero in cui continui a mandare fuori update e pubblicità a riguardo, che secondo me è anche una tattica interessante per alcune tipologie di giochi, questa qua degli episodi. Giustamente Yuga cita la Telltale perché questo gioco condivide tantissimo con quello che è la meccanica creata da Telltale iniziale, ovvero la possibilità di scelta, un gioco molto narrativo con poco gameplay ma ben calibrato, e soprattutto questo discorso della periodicità. Gli stessi autori della Dontnod diranno che si sono ispirati molto a quello che è The Walking Dead, per la precisione, fatto dalla Telltale. Ce ne sono altri, abbiamo trattato in precedenza sull'enciclopedia il gioco di Game of Thrones, troverete cose simili, ma si discosta molto e secondo me c'ha qualcosina in più che in un'avventura struttura Telltale non c'è, ovvero qualcosina in più di puzzle e soprattutto tantissimo character development.
Sì, e a questo proposito interessante vedere come almeno io personalmente abbia sentito voci contrastanti eccetera, che alcuni ritenevano che i personaggi di Life is Strange fossero meravigliosi, ben caratterizzati, appunto ben sviluppati, altri invece li considerassero piatti. Secondo me questo deriva dal fatto che non si sono immedesimati completamente nella situazione. Mi spiego, tu puoi empatizzare per un personaggio, puoi capire le sue ragioni, e questo anche è un fatto di empatia, capire, comprendere, puoi anche non condividerle, non è che ti deve stare per forza simpatico, ma secondo me ritenere un personaggio piatto vuol dire che non c'è stato quello step di coinvolgimento, ed è un vero peccato, perché appunto i personaggi di Life is Strange sono i personaggi di Life is Strange, tutti quanti, dal principale a quelli più secondari, più side.
Una grossa mano nello sviluppo di questi personaggi ho notato che è proprio il gameplay, che in base alle scelte che si fanno possiamo in un certo senso decidere se sviluppare in una certa maniera o no determinati personaggi. Mi viene in mente l'esempio di un personaggio molto cattivo all'inizio, che però se noi trattiamo in un certo senso con rispetto avrà un cambiamento poi più avanti nella storia, mentre se risponderemo indietro in maniera anche noi abbastanza ostile, questo personaggio invece non cambierà tanto quanto potrebbe, ed è veramente una cosa che avevo visto raramente nei giochi.
Il titolo Life is Strange è anche un modo per dare un'atmosfera al gioco. Questo gioco ha un'atmosfera bella chiara, ovviamente parliamo di teenager, ma parliamo anche tantissimo di nostalgia all'interno di questo mondo, dal punto di vista sonoro, con musiche che sono indie. C'è tantissimo indie, sia su licenza che anche musiche prodotte apposite dagli stessi sviluppatori, e poi c'è tantissima nostalgia da quello che è l'impronta grafica, perché è molto impressionista. Questo gioco non cerca il realismo assoluto, e molti l'hanno un po' visto male questa cosa, perché è molto impressionista, tutti quante le texture sono disegnate a mano e colorate proprio come un quadro impressionista, e soprattutto c'è tanto di tecnica fotografica per quello che è lo scenario, dove sono ambientate le scene e soprattutto dove è posizionata la telecamera rispetto ai personaggi. In quasi tutte le scene in cui siamo all'aperto sono tutte girate col sole sullo sfondo, quindi in un'ora del giorno al tramonto, quella che anche nello stesso gioco viene chiamata l'ora d'oro, in cui c'è questa luce sul tono caldo, il tono dell'autunno, e questo richiama quello che è la nostalgia, questo modo di vedere la vita, e che si riflette poi in quello che è soprattutto la protagonista, ma un po' tutti i personaggi di Life is Strange.
La nostalgia è legata anche al tema della fotografia, che penso che sia uno dei principali, se non il principale, di Life is Strange.
Sì, decisamente c'è parecchio di fotografia all'interno di questo gioco, ed è polarizzante, citando anche il titolo di uno degli episodi, perché non ho trovato mai una via di mezzo sulle recensioni di questo gioco, o lo si ama o lo si odia. Ho visto tante recensioni positive, come si vede anche da quello che è il risultato ad esempio su Steam, dove ha ricevuto tantissimi voti positivi, credo il 97% abbia dato una recensione estremamente positiva del gioco, mentre le maggiori critiche sono per quello che sono i personaggi, per quello che è la grafica, che non è lo standard insomma che c'era nel 2015, ma molte di queste cose credo siano critiche paragonandolo a quelli che sono i giochi del tempo, ma senza capire perché sono state fatte determinate scelte. Ci sono scelte coraggiose e queste sono le conseguenze di scelte coraggiose.
Certo, poi non sarebbe molto intelligente paragonarlo a un gioco come, che ne so, Bloodborne, che è uscito nello stesso anno. Sono completamente diversi.
Sotto il punto di vista grafico non può pretendere che tutti mirino al realismo assoluto. Poi, parlando di nostalgia, il fatto che anche gli sfondi a volte siano quasi abbozzati, come se fossero degli sketch, che poi gli sketch vengono tra parentesi ripresi anche l'interfaccia di interazione, quando devi interagire con qualcosa, e sono queste frecce proprio disegnate che traballano come se fossero disegni col gesso, e appunto è tutto molto sketchoso, diciamo così, e questo è bellissimo, cioè non è un fatto di poca cura dei dettagli, anzi è una scelta di carattere ed è molto bella.
Sì, a carattere, e mi sentirei di dire che è riuscito a farmi conoscere comunque dei gruppi, dei musicisti che non conoscevo, tramite appunto l'inserimento di questa colonna sonora che non è totalmente originale, ed è un mixtape molto interessante, perché alcune delle canzoni sembrano fatte apposta per il gioco, ma non sono fatte apposta.
Si vede che riflette quello che pensavano gli autori quando hanno scritto la storia. Tra l'altro, storia che lo script proprio, già solo di un episodio, e lungo molto di più di tutto Remember Me insieme, per come viene presentato, perché Remember Me è molto più azione, mentre questo è proprio narrativa pura. Infatti vedrete la parte successiva dove andremo a sviscerare quella che è la storia. Vi faccio subito l'appunto adesso. Io parlerei un po' in generale della storia, mentre poi, ascoltatori cari, ci sarà una parte molto più spoilerosa. Ve lo diciamo adesso semplicemente perché non parlare di alcune cose della storia sarebbe un po'
superficiale,
esatto, non scendere nel dettaglio. Quindi se volete godervelo questo gioco, vi consigliamo assolutamente di giocarlo. Credo tutti abbiamo voglia di giocarlo e di farvelo conoscere, per poi appunto ritornare ad analizzare quelli che sono i dettagli. A parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Il gioco inizia subito con un colpo di scena, catapultati in una scena molto forte che ci mette subito in difficoltà. Ai comandi della nostra protagonista, Maxine, detta anche Max, che si ritrova nel mezzo di una tempesta vicino a un faro. E il gioco inizia subito la classica parte tutorial in cui ci viene spiegato il movimento. Con la visuale terza persona, appunto, potremmo muoverci. Iniziamo con le piccole interazioni, i cartelli e tutto quanto. E dovremmo arrivare a questo faro durante la tempesta. Sembra un po' come flashback, mi ha ricordato molto delle sezioni di Alan Wake, quindi subito già un rimando a delle situazioni oniriche ma anche molto horror in un certo senso, comunque di paura e di tensione. Arriveremo sotto il faro, vedremo questo tornado gigante e finché non verremo travolti dal faro che sta crollando, per poi già colpo di scena ci svegliamo in classe.
In classe nella Blackwell Academy di Arcadia Bay. Vi chiamate Arcadia anche per questo? Ditemi di
certamente.
Sì.
Certamente.
Anche per questo.
Anche, è importante.
Ecco, infatti ho detto anche perché sicuramente avrete più di un motivo, e quindi bene bene. Arcadia Bay è questo piccolo paesino nell'Oregon, ispirato da paesi reali ma è un posto inventato. C'è questa accademia di fotografia privata in cui Max è una delle studentesse e si risveglia, insomma, e subito sentiamo due dialoghi contemporaneamente. Il dialogo del professore che sta parlando, il professor Jefferson, e sta spiegando quella che è una lezione, tra l'altro è una lezione effettiva di fotografia, ci sono citazioni a fotografie reali e a tecniche specifiche, e il dialogo interiore di Max che parla con se stessa. Sentiamo la voce con lei che dice: cosa è successo? Perché è successa questa cosa? Stavo sognando, mi sono addormentata in classe. È tutto un pensiero continuo. Questa scena sarà molto importante perché non è la prima volta che capiterà.
Questa scena mi è entrata talmente dentro che, cioè, la lezione l'ho imparata benissimo, cioè i selfie derivano dai daguerrotipi dell'Ottocento, e tra l'altro non è una lezione a caso, perché il concetto proprio di scattarsi delle foto, in particolare dei selfie, che è una delle cose che piace fare a Maxine, ha un senso all'interno della storia proprio.
Una cosa molto simpatica del gioco è che ogni cosa con cui potremmo interagire, se viene inquadrata, appare la schermata di interazione, Max avrà un suo pensiero interiore su quella cosa, quindi tu ti senti tutti i pensieri di Max riguardo, che ne so, l'astuccio, il fatto che abbia fatto una foto, appunto un selfie che non le piace per il concorso, e fa considerazioni su persone, cose, situazioni, sempre nella sua testa, e quindi tu sai tutti i pensieri di Max.
Anche a livello di gameplay questa cosa è sottolineata, io l'ho giocato con un controller, fondamentalmente i tasti corrispondono quasi sempre a una parte del corpo, quindi hai la A per le azioni, quindi prendere, spostare, che ne so, chiudere un rubinetto o interagire con una porta e tutto quello che è l'interazione vera e propria fisica. Le Y sono quello che ha appena detto Rimesketcher con i pensieri, mentre X e B sono le scelte laterali, qualcosa per aggirare una situazione.
La cosa che mi è rimasta impressa in questa relativamente breve introduzione nella classe è che sono bastati pochi secondi per introdurre già parecchi personaggi. In una normalissima conversazione e spiegazione del professore, Max nota alcune cose di comportamento, alcuni particolari del comportamento delle compagne e dei compagni, e in un certo senso ce li introduce. Quindi vediamo una cartina lanciata a una ragazza, quindi vediamo già che sarà una che verrà presa di mira. Introduce un po' questi stereotipi: la rivale, saccente, attiva.
Per fare personaggi tridimensionali devi dare le dimensioni, quindi prima lo stereotipo che ti dà il personaggio, quello che viene definito piatto, e poi interagendo con quel personaggio lo metti in diverse situazioni e gli costruisci le altre dimensioni.
E anche solo dal fatto del fare sì il primo selfie del gioco genera appunto la reazione che la lezione viene bloccata dal professore, che ti becca distratta e ti fa la domanda. Visto che sei distratta, ti farà una domanda e questo triggererà la personalità di altri personaggi, perché c'è chi risponderà e te la farà in barba prendendoti in giro. Quindi si comincia già a capire le varie relazioni tra i vari personaggi,
lo scheletro delle relazioni, perché poi, come abbiamo detto, potranno essere implementate con il gameplay.
Un'altra cosa che ho trovato divertente è che durante la scena della lezione, se noi non facciamo niente, il professore continua a parlare, però noi abbiamo anche il nostro diario da aprire, dove ci saranno le fotografie che avremo scattato, degli appunti, le informazioni sui personaggi. Però il bello l'ho trovato che una volta che apri il tuo diario, il sottofondo continua, quindi la cosa divertente è che tu, mentre stai ascoltando la lezione, ti apri tranquillamente il diario e ti metti a fare i cavoli tuoi.
Ad un certo punto la lezione finirà e il professore parlerà a proposito di un concorso dell'eroe di tutti i giorni. Tra i vari personaggi che va ad elencare, i vari studenti, elenca ovviamente Max, che non ha ancora presentato una foto, ma noi sappiamo che la foto in realtà ce l'ha,
soltanto che non le piace,
o forse non ha semplicemente il coraggio di presentarla, perché è una ragazza molto timida. La vediamo anche come è disegnata, molto piccolina, minuta, e anche per come si presenta sembra, in Veneto si dice, una bronza querta. Non so se avete presente cosa vuol dire, cioè esteriormente una persona molto timida, ma poi quando c'è da fare delle scelte tira fuori le palle.
Sì è perfettamente la descrizione di Max questa.
Fa anche un po' strano perché, appunto, come hai detto tu, è di statura abbastanza piccola, però si chiama Max,
come Max Payne, che è un altro dei giochi da cui secondo me prende molto, soprattutto in quelle sequenze oniriche. Qualcosina ci sarà più avanti. Infatti, cosa succede? Adesso c'è una zona abbastanza interessante, perché passiamo dalla classe dove possiamo esplorare tutto. Io credo di aver cliccato tutto in quella classe lì per scoprire che cosa succede. Ad esempio, solo analizzando il posto, scopriamo che Jefferson, il professore, è un fotografo famoso. C'è un sacco di equipaggiamento fotografico di alto livello, quindi vuol dire che la scuola è privata ed è con un bel po' di fondi, per poi uscire in quello che sono i corridoi. E qua mi ha dato molto quei telefilm che vedevamo noi da piccoli delle varie scuole, Bayside School eccetera eccetera, dove puoi andare a vedere tutti quanti gli altri stereotipi che non hanno seguito le lezioni. Quindi ci sono i bulli, c'è il ragazzino un pochino sovrappeso che viene preso in giro. Cominciamo a vedere qualche altro elemento di world building in questo caso, perché vediamo dei manifesti appesi con tutte quelle che sono le cose che vengono presentate in questo gioco. Ad esempio c'è un club che si chiama il Vortex Club, e cominciamo a vedere qualche pubblicità di qua e di là di questa cosa. Ci sono i manifesti di una ragazza scomparsa che si chiama Rachel Amber. Sono un po' ovunque questi manifesti, quindi è una cosa successa da poco e anche abbastanza sentita. E pian piano il gioco ci guida verso quello che è il bagno, dove andremo a rinfrescarci un po' le idee, perché siamo abbastanza confusi.
Vorrei aggiungere che questa cosa di Rachel Amber, tutti questi manifesti, ricorda anche un po' lo stile di Twin Peaks.
La scena dove cammini all'interno dei corridoi spiegando e introducendo i vari personaggi di contorno fa molto, riprendendo sempre dal fatto dei telefilm Tina, mi ha ricordato anche molto tipo Lizzie McGuire o Veronica Mars, dove c'erano i dialoghi interiori dove introducevano i personaggi con poche parole. Molto bello, perché ha una certa fluidità fino a portarci al bagno delle ragazze.
Qui succede il fattore scatenante. In una storia c'è sempre il conflitto che è il motore dell'intera vicenda, e qui è proprio dove avviene questa scena. È praticamente la scena madre all'inizio del gioco, poi ce ne sono altre di momenti memorabili, ma questo è il fulcro. Cosa succede? Lei è da sola che si sta lavando la faccia, ha la foto che guarda guarda per partecipare a quel concorso, poi viene distratta da una farfalla blu che si appoggia nella zona in fondo a sinistra. C'è molto di level design, tutti ci ricordiamo come è fatto quel bagno, come è fatta quella scuola, e poi ci ricorderemo tutte le location del gioco perché le rivisiteremo più volte. Viene distratta da questa farfalla e sarà il momento di scattare una foto con la macchina Polaroid.
Come in tutte le storie, a un certo punto l'equilibrio si rompe, entra questo ragazzo nei bagni delle ragazze, già questo è un po' strano, un certo Nathan Prescott, che praticamente è il figlio di una famiglia ricchissima che in realtà siede la scuola e tante altre aziende e attività all'interno di Arcadia Bay, questo paesino, che inizia a lamentarsi e insomma inizia a parlare da solo, sembra un po' anche psicotico, e poi entra anche un'altra ragazza nel bagno delle ragazze che controlla che non ci sia nessuno e dice: tu hai la mia roba, dove sono i soldi, tu hai i soldi, sei ricco. Vabbè, un battibecco che finirà molto male, perché a un certo punto Nathan caccia fuori questa pistola come in tutte le migliori scuole americane e spara a questa ragazza.
E qui c'è quel fattore scatenante di cui parlavamo. Noi ci lanceremo per fermare questa scena, però sarà troppo tardi, ci sarà un flash e noi ci ritroveremo magicamente all'inizio della lezione, come se ci fossimo appena risvegliati dall'incubo che avevamo fatto all'inizio. Saremo ancora con la mano in avanti e ci chiederemo: ma cosa è successo? È un sogno? Non è un sogno? Ma Max in realtà comincia già, e questo ho notato, ha già le idee chiare, perché fa subito l'ipotesi, fa come se fossi tornata indietro nel tempo, cerca subito di introdurre questa cosa, non si chiede ma come mai, cosa è successo, e fa: beh, se è davvero così, perché non provarlo? E allora comincia la vera meccanica di questo gioco.
Grazie per aver sottolineato questa cosa, perché ci sono due aspetti importanti. Uno è che Max è figlia del suo tempo, è degli anni 90, e quindi i vari Ritorno al futuro se li ha visti, i vari film in cui ci sono i viaggi nel tempo se li ha visti, e quindi non è stupida, cerca subito di trovare la soluzione del che cosa è successo. Ed effettivamente lei ha questo potere, ha il potere di tornare indietro, che è una meccanica principale del gioco, il fatto di poter riavvolgere il tempo all'indietro per poter fare altre scelte. Cosa interessantissima, questo è uno dei due aspetti. L'altro aspetto è il riflesso di quello che vogliono gli sviluppatori. Gli sviluppatori non si sono tanto chiesti le origini di questo potere, da dove salti fuori, perché il proprio lei ce l'ha, eccetera eccetera, ma si concentrano più sulle conseguenze, su che cosa vuol dire avere quel potere, come possiamo utilizzarlo, che secondo me è una cosa interessante e in un certo senso anche fresca. Ok, da un lato non ti spiega e quindi non c'è una logica dietro, ma dall'altra di origin stories di supereroi ne abbiamo viste talmente tante che forse il mercato è anche un po' saturo.
Lo mette in pratica subito anche abbastanza in maniera forse infantile, perché farà esattamente come prima, si farà il selfie, bloccherà la lezione, ma come dicevo prima, alla domanda del professore, che sarà la stessa che è già stata fatta, lei in questo caso saprà già la risposta, e quindi una delle scelte che avremmo da fare come risposta, mentre prima non ce l'avevamo, è quella corretta. Varieremo la storia.
Non è liquidabile come una semplice storia di supereroi, anche se condivide una sorta di classico, diciamo, che grandi poteri, grandi responsabilità, perché questa cosa di riavvolgere il tempo, vedere cosa succede se io faccio una determinata scelta, determina certe responsabilità, perché sapendo, un po' come Mr. Nobody, sapendo tutto quello che succede, io cosa scelgo?
E Max a questo punto sa che deve andare a fermare quell'omicidio che c'è stato nei bagni. Sarà il nostro compito quello di in fretta e furia andare nei bagni e a sventare questo omicidio, salvando la vita della ragazza e al tempo stesso vedendo che Nathan ha questa pistola. Adesso avremo già una prima scelta fondamentale. Questa è una delle meccaniche del gioco. Il gioco ha diverse tipologie di scelte. Ci sono delle scelte che hanno conseguenze immediate, delle scelte che hanno conseguenze a medio termine e a lungo termine, in sostanza, e queste interagiscono diversamente con quelle che sono il nostro potere, il nostro superpotere di riavvolgere. Quindi ci sono delle scelte che possiamo semplicemente tornare indietro e fare l'altra, sono scelte binarie, mentre altre invece rimangono in sostanza e le vedremo nel corso della storia. Comunque non hanno delle conseguenze immediate, ma fanno parte, che ne so, dello sviluppo dei personaggi più avanti, o ad esempio alcune scelte tutte insieme ci serviranno per fare qualcosa più avanti. Ci arriveremo quando parleremo del capitolo specifico. Dicevo, la prima grande scelta è quella di andare a parlare o no con il preside. Il preside, gli potremo confessare insomma che Nathan ha questa pistola, oppure tenerci la verità per noi e farci i cazzi nostri. Io personalmente ho scelto di rivelarglielo al preside, salvo poi scoprire che Nathan, essendo di quella famiglia, è un po' a capo di tutta quanta la città, è a capo della polizia e anche del preside, che all'apparenza si dimostra molto rigido e molto ferreo, ma poi è un personaggio secondario. Ma giusto per dirvi le varie dimensioni di questo personaggio. È un preside che però lo vedi sempre che beve, una volta lo trovi che sta tornando a casa ed è ubriaco e si mette a fare tutto un discorso della sua vita interessante, che ti dà quelle che sono le seconda e la terza dimensione che dicevamo prima.
Il gioco però è un po' sadico, ti invoglia dopo a riavvolgere un'altra volta, perché quando avremmo fatto ad esempio la scelta, come hai fatto tu, di rivelare la pistola di Nathan, noi non sappiamo ancora niente del preside. Il gioco ci dà solo una mano dicendo la scelta che hai fatto si ripercuoterà sul resto del gioco. Già lì ti dice se vuoi puoi tornare indietro e cambiarla, però non conosciamo ancora il preside. Solo in un dialogo poco dopo, tra l'altro, dove riveleremo che abbiamo detto questo al preside, ci verrà detto che abbiamo fatto in un certo senso male, perché appunto c'è una relazione tra il preside e la famiglia Prescott, però lo sappiamo solo dopo. È proprio fatto apposta per invogliarti: cavolo, se fossi tornato indietro avrei fatto una scelta diversa.
E questa è anche una grande differenza con altri giochi che hanno delle cose in comune, come ad esempio Heavy Rain. In un gioco come Heavy Rain la scelta, il quick time event fallito fatto bene, è irreversibile, non puoi tornare indietro, il gioco salva. Mentre in Life is Strange le scelte non sono così incredibilmente estreme.
Due cose: le scelte importanti non sono così estreme, o meglio, non ce n'è una per forza positiva e una per forza negativa, cioè ci sono delle conseguenze in ciascuna delle due e non le sai, non le puoi prevedere in quel momento lì. Per la maggior parte di queste scelte importanti, che hanno proprio anche graficamente un momento diverso, si vede proprio lo schermo cambiare un po', e saremo noi a confermare questa scelta nel momento in cui lasceremo quell'area. A quel punto il gioco passa al checkpoint, salva quel momento e quella scelta diventa definitiva. E questa è un'altra grossa differenza, che è stato anche un punto di critica, il fatto che queste scelte non hanno un timer. Non c'è un timer per poter selezionare quale delle due, come ad esempio si fa con i giochi Telltale, perché i giochi Telltale puntano a farti scegliere con la pancia, quindi farti fare la scelta di pancia senza pensarci troppo. Qui in realtà c'è poco di pancia, cioè ti fai la tua scelta, ma con la possibilità di tornare indietro puoi decidere di giocarti il gioco come vuoi. Io personalmente me lo sono vissuto con le scelte che avrei fatto io quasi tutte, ma man mano che vai avanti con la storia cominci anche a pensare come pensarebbe Maxine, e quindi fare le scelte come le farebbe lei.
Certo, c'è un grado di medesimazione che cresce sempre di più, anche se sei liberissima poi di giocarlo interamente con le scelte che faresti tu. E ci sono delle scelte molto difficili da prendere, che sono tutte scelte importanti, che modificano cose all'interno del gioco, ma non troppo.
Il resto dell'episodio 1 è molto incentrato sul conoscere quello che è il campus. Avremo possibilità di andare nelle stanze dei vari personaggi, degli studenti, di conoscerli, di conoscere il capo della sicurezza, il giardiniere, insomma tante persone qua e là, fino a poi arrivare a conoscere Warren, che è quello che è l'amico innamorato perso di Maxine. Lo capiremo praticamente dopo due battute questa cosa, nel parcheggio. Nel parcheggio succederà anche una scena clou, quella che andrà verso la conclusione di questo episodio, ovvero arriverà a un certo punto Nathan incazzatissimo perché abbiamo fatto la spia, almeno nella versione che ho giocato io è incazzatissimo perché abbiamo fatto la spia rivelando della pistola. Cercherà in certo senso di aggressivo venirci addosso, Warren si metterà in mezzo, ma arriverà anche una jeep, una macchina sgangherata guidata dalla ragazza dai capelli blu, che finalmente riconosceremo, perché non è una ragazza qualunque, anzi è Chloe, un personaggio che conosciamo da molto, Chloe Price, perché è amica d'infanzia di Max e noi siamo stati 5 anni via e finalmente l'abbiamo ritrovata.
Chloe ci salva, ci porta via da Nathan che ci voleva pestare, che invece pesta Warren, poverino. Però non sembra, cioè è contenta di vederci, ma fino a un certo punto, perché è arrabbiata che noi in 5 anni non le abbiamo proprio scritto né parlato né messaggiato. Arriviamo tra un baltipelco e l'altro a casa di Chloe e dobbiamo anche riaggiustare la macchia fotografica che si è rotta nel pestaggio. Qui scopriamo anche un po' di background di questo personaggio, che in realtà è uno dei personaggi principali di questa storia. E Maxine è vero che è la protagonista, ma Chloe è come se fosse una sorta di simbolo di Life is Strange,
nel bene e nel male, nel senso che è un personaggio molto forte, molti l'hanno apprezzato, molti l'hanno criticato perché fa delle scelte molto particolari. Chloe è una ragazza molto ribelle, punk, la vedi subito con i capelli colorati, con un sacco di tatuaggi, piercing, anche come vestita, com'è la sua stanza, che è la stanza di una teenager incazzata col mondo, soprattutto incazzata con il patrigno, che scopriamo essere il capo della sicurezza della scuola. Forse uno dei miei personaggi preferiti alla fine della fiera. All'inizio l'ho odiato, ma poi alla fine si è rivelato un personaggio interessante.
Quando riesci a capirlo e a capire perché agisce in determinati modi, riesci a capire che appunto non c'è un positivo negativo, ha sicuramente dei difetti ma anche delle qualità. Questo lo rende sia tridimensionale, sia ti permette di empatizzare oppure di dire mi sta antipatico.
Il fatto che Chloe non viene subito riconosciuta da Max, quindi anche noi non capiamo subito l'importanza di questo personaggio e il rapporto che c'è tra appunto con Max, ci fa immedesimare ancora di più nella protagonista, perché noi vediamo questa ragazza dei capelli blu, non sappiamo subito chi è e non la riconosce. Dopo, quando si svela, il giocatore assieme al personaggio principale, al protagonista, scopre le stesse cose, quindi non partiamo già prevenuti con informazioni in più.
Comincia a costruirsi questo rapporto tra quelle che secondo me sono le due protagoniste. Noi ne guidiamo una, ma Chloe è talmente importante per la storia che merita un posto, se non da co-protagonista, il personaggio secondario più importante in assoluto. Insomma, alla fine decideremo di andare fuori di casa e andremo a quello che è il faro, e qui Max rivelerà di avere questi poteri a Chloe. Le spiegherà che è stata lei a salvarla da Nathan e quindi è viva grazie a lei e al fatto che riavvolge il tempo. Chloe inizialmente non ci crede, però chissà, magari troveremo un modo per dimostrarlo nel prossimo episodio, no?
E questa rivelazione è talmente sconvolgente da far nevicare. In realtà è una stagione in cui non potrebbe nevicare perché fa caldo, c'è il sole, sono tutti in maniche corte, e quindi un evento strano, sembra quasi di essere di nuovo in un sogno, ma in realtà accade davvero ed è una cosa che viene registrata da tutti in maniera molto particolare, e vedremo che avrà un'importanza legata soprattutto all'incubo di Max.
Citazione a Donnie Darko. Donnie Darko è un film di un po' di tempo fa che c'entra molto con i viaggi nel tempo, quindi da quel punto di vista sì, ma viene citato soprattutto nel finale degli episodi, con queste carrellate, la musica che si alza e vediamo i vari personaggi cosa stanno facendo in quel momento in giro per Arcadia Bay. E secondo me questa è una citazione che non cita nel contenuto, ma proprio nel modo in cui presentano il contenuto.
Per chi ha visto il film è proprio palese di puff, lo vedi.
Il secondo episodio di Life is Strange è un pochino più specifico, parlerà molto di Kate Marsh, che è la ragazza che nel primo episodio ha ricevuto la pallina di carta dai bulletti della classe. Uno dei personaggi secondo me è sviluppato meglio, ma sviluppato molto leggendo quello che le sta intorno, non tanto parlando con lei, perché è molto chiusa, non avrà tanto tempo di parlare con noi perché è molto tesa, perché sta venendo bullizzata, quindi non è facile farla aprire. Ma se andiamo a leggere, anche andando nella sua stanza effettivamente, cosa che non avremmo dovuto fare, ma io l'ho fatta lo stesso perché volevo capirci qualcosina in più,
è utile
per capire il suo background. È una ragazza cattolica, è vestita in una certa maniera e viene presa in giro soprattutto per questo video virale di cui si parla anche nell'episodio 1, ma nell'episodio 2 diventa centrale, che scopriremo essere stato mandato in giro dai propri suoi compagni di classe, in cui lei è a questa festa e ha limonato con mezzo mondo. Per lei è una cosa molto brutta, e lo diranno anche i parenti ad esempio, che la vogliono all'inferno, quindi
esatto.
Sta vivendo un vero e proprio inferno in questo momento lei, e dovremo insomma capire questa cosa. Una tematica molto forte, difficilissima da affrontare secondo me, soprattutto in un videogioco, ma devo dire che ce l'hanno fatta egregiamente in questo gioco. Questa è una delle due anime di questo episodio, l'altra anima è la scoperta di questi poteri.
Sì, perché passiamo da una tematica anche molto attuale con i video del bullismo, del cyberbullismo, invece c'è un po' uno stacco netto, perché noi abbiamo a che fare con questa situazione, però passiamo gran parte dell'episodio a testare, a scoprire i nostri poteri anche un po' inebriati, perché dopo aver convinto Chloe, che ovviamente è scettica di tutto questo nonostante si fidi di noi, e quindi grazie al nostro potere di riavvolgimento lo useremo parecchie volte, ad esempio per indovinare esattamente cos'ha nelle tasche, oppure ci sposteremo poi nella discarica che è la base segreta di Chloe per aiutarla a sparare su delle bottiglie. Useremo parecchio il nostro potere anche a salvarle nuovamente la vita, perché come abbiamo detto Chloe è molto esuberante, infatti noi veniamo un po' trasportati e guidati dalle scelte di Chloe, che ci quasi, non dico obbliga, ma ci prende col suo entusiasmo, e quindi dobbiamo, la ascoltiamo. Usiamo tantissimo il nostro potere e ne siamo inebriati, come dicevo, però il gioco ci mette di fronte a un'altra meccanica, o comunque una cosa che si poteva notare leggermente le prime volte che lo usavamo, perché il riavvolgimento del tempo è rappresentato con una linea spirale che noi, tornando indietro, consumeremo, cancelleremo verso l'esterno. Consumando la spirale totale, avremo un attimo in cui ci saranno come una macchia di sangue, comunque un flash rosso, e avremo un attimo di mancamento. Questo possiamo farlo anche prima della scoperta che faremo, perché esagerando col nostro potere vediamo che cominciamo a perdere sangue dal naso e abbiamo dei mancamenti.
Anch'io l'avevo confuso inizialmente con sangue, quello che viene mostrato, ed è effettivamente così, ma andando ad analizzare non è sangue, ma è la pellicola che si sta bruciando, quindi c'è l'effetto, lo schermo che si brucia ai lati. Credo di averlo visto anche in Beautiful Joe questa cosa, citando un gioco che non c'entra niente dal punto di vista tematico. Quindi come diceva Ram Sketcher prima, grandi poteri e grande responsabilità, sai, anche grandi problematiche se esageri, cosa che dà un senso, secondo me, di limitatezza, o fa sentire molto piccola Max, perché ha questo potere grandissimo che ti permette veramente di fare di tutto e di più, ma lei ripeterà sempre: non so quanto ne ho di questo potere, non so se può finire. Quindi quando rievolgi il tempo, per Max potrebbe anche essere l'ultima volta, e se la scelta che faccio adesso la faccio e poi non posso più tornare indietro, mi invito anche a non esagerare nelle scelte, a non fare delle scelte troppo azzardate. Tant'è che io ho fatto una scelta azzardata nel colpire le bottiglie e Chloe si spara in pancia con un ribalzo.
Chloe fa un po' il diavoletto che ti mette la pulce nell'orecchio di fai le cose anche se non si dovrebbe fare, ti tenta a sperimentare sempre di più il tuo potere, e questo appunto la mette anche nei guai, quella, la scena dove rimane incastrata nei binari del treno e ti costringe a usare più volte il tuo potere finché non riesci a salvarla nuovamente. Anche in questo secondo episodio salviamo la vita della nostra amica.
Sì, qui c'è anche un'altra meccanica che viene introdotta e che si capisce soprattutto qui, il fatto che riavvolgiamo il tempo ma non lo spazio. Se noi prendiamo un oggetto e poi riavvolgiamo il tempo, quell'oggetto non torna al suo posto, ce l'abbiamo ancora noi.
A nostro discapito, il fatto di scoprire che il nostro potere è limitato, questo senso di non poterlo usare per sempre, lo scopriamo invece in particolare alla fine di questo secondo episodio, perché tornati al campus ci sarà Kate che, purtroppo distrutta dal cyberbullismo che ha subito, minaccia di buttarsi giù dal dormitorio, e noi cerchiamo d'impulso di tornare dietro nel tempo, ma siamo talmente affaticati, l'abbiamo usato effettivamente troppo e quindi il potere non funziona come dovrebbe. Riusciamo a malapena a bloccare il tempo, arrivare sul tetto, cercare di convincere Kate. Entreranno in gioco le scelte che avremmo fatto con lei.
Tu sei convinto di poter prendere determinate scelte con molta leggerezza, dici tanto torno indietro e vedo che succede, ma qui non puoi farlo, perché durante tutto il dialogo con Kate che sta per buttarsi giù, tu non puoi tornare indietro, non puoi usare il tuo potere, non potrai farlo neanche dopo. Quindi quelle sono decisive, sono scelte importanti. A livello di narrativa penso che sia molto interessante, perché ti dice ok, l'hai usato per gioco, puoi usarlo per gioco, però la vita è strana, ma non è da prendere alla leggera, soprattutto in situazioni del genere. E quindi in base alle nostre scelte noi potremmo decretare, sembra brutto da dire, ma potremmo salvare Kate o meno, dipende se la convinciamo che ne valga ancora la pena essere su questo pianeta oppure no.
Devo fare un appunto negativo qua a questo gioco, perché fino adesso ne abbiamo parlato bene. Qui personalmente ho vissuto un dramma, perché nel momento in cui, bellissima intanto la scena in cui blocchiamo il tempo per arrivare fino da lei con la pioggia che si ferma a mezz'aria, quindi c'è molto di figosità alla Matrix in quel momento lì, ma vabbè, a parte questo, nel dialogo con Kate vedevo lei che pian pianino era sempre più contenta delle cose che le stavo dicendo, quindi la stavo convincendo con le scelte che ho fatto, e vedevo lei avere questo tono sempre più calmo, sempre più calmo, sempre più calmo, sempre più calmo, e poi ho detto una cosa sbagliata e lei si è buttata mezzo secondo dopo, quindi sono rimasto male su questa situazione, non tanto perché non può succedere una cosa del genere, ma c'è stato quasi uno stacco tra la parola precedente che ha detto e la parola successiva, mi ha dato proprio il senso di questa l'ho registrata in questo momento e questa linea di dialogo l'ho registrata in quest'altro momento, due livelli di energia completamente diversi, quindi mi ha un attimo spiazzato molto questa cosa. Io personalmente non sono riuscito a salvarla Kate, e questo si riflette molto poi nei giorni successivi con quello che è il mood generale di tutta quanta la scuola, sono tutti quanti in lutto, ma non è l'unica scelta, perché se riusciremo a salvarla Kate sarà viva, e cosa succederà di bello?
Beh, Max verrà trattata un po' da tutti come un'eroina,
e poi appunto questo si riflette nei giorni successivi con un clima decisamente migliore.
Nel terzo episodio invece ci rivolgiamo un po' di più alla ricerca di informazioni su questa Rachel Amber che è scomparsa, quella dei volantini, che scopriamo essere Chloe l'artefice dei volantini, perché durante la nostra assenza di 5 anni erano diventate migliori amiche, era la nuova migliore amica di Chloe, lei ovviamente ne è molto attaccata e quindi noi di conseguenza la vogliamo aiutare, da varie informazioni che riusciamo ad avere dobbiamo andare a prenderne però ancora di più, un'altra cosa da film anche teen eccetera, dobbiamo andare di notte, scassinare le porte della scuola per andare a trovare dei documenti che ha solo il prete. E anche qui, usando il nostro potere e l'aiuto anche di Warren, una piccola parentesi l'ho trovata molto interessante, molto bella, perché per scassinare la porta dell'ufficio del preside costruiremo una bomba per far saltare la porta, facendo partire anche l'allarme, però noi una volta entrati dentro l'ufficio del preside riavvolgendo il tempo, l'esplosione non sarà mai avvenuta, ma noi saremo direttamente nell'ufficio aprendo da fuori, una specie di paradosso che ho trovato molto azzeccato e molto interessante.
Il gioco è molto bravo a non farti fare le domande di spiegazione di che cosa è effettivamente successo, perché se adesso che ci stiamo parlando ragioniamo cosa è successo, a un certo punto Max sparisce e si trova dentro la stanza secondo la prospettiva di Chloe, e quindi è abbastanza particolare come scena da vedere, o comunque una dimostrazione palese di quelli che sono i suoi poteri senza bisogno di indovinargli cosa c'era nelle tasche e tutto il resto. Insomma, ho trovato molto interessante questo, e sottolineo ancora di nuovo il fatto che viaggiamo nel tempo ma lo spazio rimane quello, e molto interessante anche dal punto di vista di conoscenza di quello che è il mondo, perché andremo anche al diner dove lavora la mamma di Chloe, torneremo almeno lì, conosceremo anche Frank, che è un altro personaggio molto importante per la storia, e scopriremo anche di avere un altro potere. Ma prima di parlare di questo potere vorrei citare un paio di cose. Uno, l'eclissi che c'è stata alla fine del secondo episodio, un altro evento straordinario all'interno di questo gioco. Prima nevica, poi c'è l'eclissi, alla fine di questo episodio, comunque verso la fine, ci sono addirittura delle balene che cominceranno a spiaggiarsi ad Arcadia Bay, e le cose insomma si stanno complicando. Cominciamo a sospettare che quel tornado che abbiamo visto all'inizio del gioco sia reale, sia una visione del futuro, ma non capiamo ancora perché, se e quando ci sarà soprattutto. E l'altra cosa che non abbiamo citato ma che secondo me è interessante è che tutti quanti gli achievement di questo gioco sono tutte foto che possiamo fare andando in giro, esplorando il posto. Potremmo fotografare gli animali, potremmo fotografare delle scritte dei personaggi. Secondo me è molto interessante per avere il 100% e anche entrare nella testa di come ragiona Max e come inquadra la vita.
E proprio parlando di foto, Max in questo episodio scopre di avere un altro potere. Guardando una foto accidentalmente, ovviamente, Max, concentrandosi proprio mentre la guarda, scopre di poter tornare parecchio indietro nel tempo, in particolare nel momento in cui quella foto è stata scattata. Succede un delirio incredibile, perché quella foto che stava guardando era di lei e Chloe da piccole e finisce nel passato, ma nel passato proprio anni e anni prima, e non in una giornata qualsiasi, nella giornata in cui il padre di Chloe è venuto a mancare. Di conseguenza la prima cosa che pensa Max è evitare che succeda questa cosa.
Ci riusciremo continuando a usare i nostri poteri, perché prima viene chiamato il padre per andare dalla madre, perché lui morirà in macchina. Altra cosa interessante, la scena qua è quello che c'è nella foto, quindi non possiamo uscire da questo confine. Il mondo è bianco all'esterno di questa foto.
Cercheremo in tutti i modi di impedire al padre di Chloe di uscire, riuscendoci, facendo sparire queste chiavi, e quindi il potere qua si esaurisce, quindi riusciamo fuori dalla foto, e in un certo senso siamo stati molto altruisti ma altrettanto egoisti, perché non lo facciamo senza sapere effettivamente cosa sarà il futuro. Quando torniamo indietro ci troviamo nel futuro alternativo, quindi creiamo una timeline alternativa dove le cose sono cambiate parecchio. Noi siamo comunque tornati ad Arcadia Bay, andiamo a trovare Chloe, si apre il suo padre che quindi è sopravvissuto, quindi la madre non si è risposata e tutto, però troviamo una Chloe che non è diventata ribelle, ma anche però ahimè è lei quella che ha subito un incidente, e quindi la troviamo su una sedia a rotelle paralizzata. Quindi lo shock che, nonostante i nostri tentativi di migliorare la vita di Chloe, perché lei si sente tradita da tutti, soprattutto da suo padre che è morto, quindi lei la sua condizione la accusa a lui, l'abbiamo accontentata, abbiamo cercato di migliorare le cose però peggiorandole nostro malgrado.
Per come viene presentata alla fine del terzo episodio sembra una vera e propria nuova realtà, ma non alternativa a quella che è la nostra timeline originale. Sembra proprio che il gioco sia cambiato, punto, che si dovrà rimanere per sempre qua, ma in realtà non è così, per fortuna, perché viene presentato poi come alternative e qualcosa, Chloe's Room, alternative Chloe's Room, eccetera eccetera, se uno va a leggere nella sinossi di quelli che sono l'episodio 3 e 4. L'episodio 4 inizia con noi che siamo su questa spiaggia nel mondo alternativo. C'è tantissima costruzione del rapporto con Chloe, capiamo com'è veramente, secondo me, dietro quella che è la facciata da punk che ha nel nostro mondo originale, chiamiamolo così. Ci sono anche qua le balene spiaggiate, quindi vuol dire che abbiamo cambiato tutto, ma i casini epocali, i cambiamenti climatici ci sono lo stesso, cosa che potrebbe mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno. Ma per fortuna non durerà troppo questa zona alternativa, perché avremo modo di focalizzarci di nuovo sulla stessa foto, ritornare indietro e a questo punto fare la scelta giusta, con un grosso punto di domanda, perché faremo la scelta di far morire effettivamente di nuovo il padre di Chloe e torneremo al nostro mondo.
Anche perché la fine del mondo alternativo è molto forte, perché Chloe, dopo aver passato una bella giornata con te e aver ricordato i tempi andati, ti chiede di porre fine alla sua vita, perché lei non ce la fa andare avanti, di pesare i suoi genitori. È un dialogo molto forte, quindi ti chiede praticamente di aumentare la morfina nella macchina che la tiene in vita da paralizzata, e tu puoi anche qui scegliere di non farlo o farlo, e per amicizia in questo caso, se non mi ricordo, Ace, tu hai accettato la sua richiesta. Chloe muore, però in questo caso qui torni indietro, decidi di tornare indietro, quindi salvare nuovamente la vita di Chloe. Quindi anche il fatto che in ogni episodio Chloe bisogna salvarle la vita è una cosa molto ciclica, che cominciamo a legare tra loro tutti questi eventi, tutto questo pericolo che ha la vita di Chloe.
Qualsiasi cosa sarebbe meglio piuttosto che vivere in quell'universo. Almeno personalmente, quando ho realizzato che stava succedendo, ero dell'idea di ok, cosa deve fare William? Deve schiattare, ok, posso schiattare tutti quanti, però questa scena me la dovete togliere da davanti, perché è troppo troppo brutta, perché poi ti affezioni a Chloe, ti dispiace troppo.
E c'è tanto anche di destino come concetto in questo episodio, sì, specifico, perché sembra che le cose debbano succedere, quindi il fatto che William deve morire per esserci il mondo normale è un segno, insomma. Questo episodio, oltre ad avere questa scelta fortissima, non bada a spese con quello che è la parte puzzle, perché adesso, dopo aver fatto una scelta molto importante e vivere con la conseguenza di glielo dico o non glielo dico a Chloe questa cosa, anzi non ci sarà la scelta perché Max all'inizio dice no, non glielo dirò mai, punto, veniamo distratti in un certo senso da quello che è il vero scopo di questo episodio, l'investigazione, che io ho trovato molto bella, soprattutto nella scena in cui siamo nella camera di Chloe e cominciamo ad unire i vari pezzi, perché ci sono due scene. Recupereremo una lista di clienti dello spacciatore, che è Frank, questo personaggio molto importante,
anche uno dei miei preferiti, bellissimo Frank.
Altro personaggio che all'inizio magari può non stare molto simpatico, però piano piano si impara a conoscerlo,
perché appunto conosceremo lui è un drogato, vive in una roulotte, ma allo stesso tempo ha avuto un rapporto romantico con Rachel, la ragazza scomparsa, quindi è un motivo in più per aiutarci. Ha un cane, ama tantissimo quel cane che si chiama Pompidou, è bellissimo da vedere nonostante sia disegnato malissimo per molti, ma io lo adoro per come è disegnato. E quindi, recuperando quella che è la lista di clienti da lui, con l'altro personaggio che abbiamo citato prima, il capo della sicurezza, che ha cominciato a mettere telecamere, comunque segue gli spostamenti delle macchine anche, incroceremo un po' di dati per capire effettivamente dove può trovarsi Rachel. Troveremo la Old Barn, come viene chiamata, quello che è il capanno in un posto segreto.
Sì, perché tutte le prove portano a Nathan, che come all'inizio era stato accusato da Chloe di aver avuto a che fare con la droga, effettivamente scopriamo che lui la compra da Frank in concomitanza delle feste del Vortex Club, di cui lui è uno dei capi. Incrociando tutti questi dati scopriamo questo vecchio fienile, andremo a esplorare la zona, troveremo un bunker nascosto, ovvero la camera oscura, che avremmo già sentito in alcune testimonianze, in alcuni messaggi che avremmo trovato, e scopriremo un bunker vero e proprio antiatomico, con, immagino un po' raccapricciante nonostante non ci sia ancora successo niente, uno studio fotografico con delle attrezzature costosissime, dove però scopriamo che ci sono dei fascicoli relativi a vittime, quindi ci sarà un fascicolo su Rachel con delle sue foto compromettenti dove lei è legata in situazioni spiacevoli di tortura, delle foto della stessa Kate che è stata l'ultima vittima, e anche della prossima vittima che sarà Victoria, che è una delle bullette del Vortex Club. Quindi troviamo effettivamente la scena, il luogo dove il nostro cattivo, quindi Nathan in questo caso, porta le sue vittime per farle le foto.
Questi fascicoli vengono presentati alla fine di ogni episodio in una veramente scorcio piccolissimo, si vede giusto dei fascicoli colorati di rosso con i nomi sopra, e ti dicono che quella camera oscura, che è il titolo del quarto episodio, è molto importante. Arriveremo fino a trovare le foto di Rachel, che è in discarica, e Nathan è proprio lì, quindi abbiamo l'ultimo tassello del puzzle, bravissimo. Tornare in discarica.
E qui una serie di emozioni fortissime, perché troviamo l'amara verità, ovvero che Rachel è stata uccisa ed è stata sepolta nella discarica. Ovviamente Chloe avrà una reazione straziante, visto che la sua migliore amica, con cui aveva un rapporto molto forte, è stata uccisa, e noi saremo complici dell'evento, saremo lì che non sappiamo neanche più cosa dire. E proprio in questo momento qui riceviamo ancora una botta ancora più forte, perché veniamo aggrediti da quello che pensiamo essere essere il colpevole vero Nathan, e qui il colpo di scena che veramente io, ci saranno stati un sacco di indizi magari che io ho saltato, però mi ha fatto raggelare perché veramente non me l'aspettavo, perché scopriamo che a drogarci e quindi a impedirci in quel momento, perché stiamo svenendo, di usare il nostro potere e di sparare a Chloe uccidendola, è proprio il professore di fotografia.
Giustamente Yuga ha saltato una parte che anche io non mi ricordo più, ma effettivamente cosa succede? Noi torniamo alla discarica, scopriamo il corpo di Rachel e qua c'è praticamente come se finisse l'episodio, è presentato come se finisse l'episodio, ma in realtà l'episodio dura ancora un bel po', perché cosa succede? Noi torniamo a scuola, facciamo tutta la scena del party, il Vortex Club, quindi c'è tutta quella zona lì in cui Chloe è convinta di voler uccidere Nathan e facciamo tutta una serie di dialoghi per cercare Nathan super veloci, ma non riusciamo effettivamente a trovarlo, per poi alla fine tornare nella discarica senza la risposta che volevamo e succederà quello che ha appena detto Yuga. Credo che questa cosa sia forse un rimasuglio del fatto che Life is Strange inizialmente doveva essere 8 episodi e invece sono diventati 5, perché ci stava tantissimo lo stacco tra una puntata e l'altra.
Nel quinto episodio ci ritroveremo legati ad una sedia, vittime del professore. Non sarà molto immediato il modo attraverso il quale ci dovremo divincolare e liberare. Dovremo fare molti tentativi, per fortuna avremo a disposizione un po' del nostro potere per tornare indietro nel tempo. Comunque siamo storditi da varie droghe che il professore ci ha iniettato. Penseremo al secondo potere, quello che abbiamo utilizzato durante il terzo episodio. Cercheremo in un certo modo di agguantare una foto, una Polaroid, senza essere troppo scrupolosi, e ci concentreremo su questa foto.
Ci trasferiremo all'inizio del gioco, quindi di nuovo nella classe di Jefferson, di nuovo ad ascoltare la lezione, ma questa volta potremo avvisare David, patrigno di Chloe, del fatto che Jefferson ha questo bunker, eccetera eccetera. Ormai sappiamo tutta la verità. Questo ci permetterà di cambiare la storia, quindi ritornati indietro non saremo più catturati da Jefferson, perché Jefferson è stato arrestato, e addirittura vinceremo il premio delle Everyday Heroes, degli eroi di tutti i giorni, e ci risveglieremo direttamente sull'aereo che sta andando a San Francisco, questa volta però non accompagnati da Jefferson ma dal preside direttamente. Ci sarà una scena interessante in cui siamo all'interno di San Francisco nella galleria d'arte a vedere le varie foto, che sono bellissime tra l'altro tutte le altre foto, mentre poi alla fine ci sarà il momento di vedere la foto di Max, ma non tutto va bene, o meglio sembra un lieto fine,
sembra quasi un sogno questa parte,
ma non è perfetto perché Chloe ci chiama e sta subendo quello che è il tornado e quindi dobbiamo di nuovo salvare. Max fa una scelta importantissima qua, butterà via un mondo perfetto per salvare di nuovo la sua amica, si concentrerà sul quadro, questa gigantografia della sua Polaroid, per tornare al momento in cui l'ha scattata, quindi tornare ancora più indietro questa volta,
dove è iniziato il gioco, dove è iniziato tutto,
e rivedremo ancora una volta la scena in cui il professore ci fa la domanda perché siamo distratti a farci,
esatto, sarà un continuo rimando questo episodio, veramente
nostro malgrado torneremo al punto in cui saremo di nuovo intrappolati dal professore, ci sarà una cosa in più perché patrigno di Chloe ci troverà perché ha avuto le informazioni e dovremo guidarlo in tempo reale riavvolgendo a brevissima distanza per evitare che venga ucciso, per poi salvare la situazione, però c'è ancora questo tornado, quindi mi è piaciuto molto come è stata spostata la storia sul rapimento di Rachel, l'uccisione di Rachel, il professore, ma ci siamo dimenticati, seguendo il flusso della storia, del tornado che comunque sta succedendo. Qui la nostra ricerca forse nata di tornare indietro attraverso le foto per salvare ci farà andare addirittura in un mondo, in una serie di incubi che ci fa anche riflettere sul il fatto che sia effettivamente magari colpa nostra per aver abusato di questo potere.
Sì, in inglese si dice memory lane, trip to memory lane, e effettivamente è quello che facciamo, cioè seguiamo tutti i momenti in questa scena onirica che abbiamo vissuto con Chloe durante tutti gli altri episodi, in un caos sempre più crescente. Qui c'è anche la sezione che ho odiato di più, in cui hai tutti i personaggi che ti inseguono con le torce, un po' fastidiosetto come situazione, e richiama anche quando dobbiamo prendere le bottiglie nel secondo episodio, che è un altro momento un po' che stona dal punto di vista gameplay. Alla fine riusciremo ad arrivare in fondo, dove di nuovo c'è il faro, e ritorneremo al faro
nel bel mezzo del tornado, e qui c'è la fatidica scelta finale, perché anche il finale di questo gioco è una scelta. È colpa nostra se il tornado è arrivato, perché usando il nostro potere abbiamo creato la teoria del caos, con tutte le nostre scelte abbiamo alterato la storia, e quindi questa è una conseguenza delle nostre azioni. La stessa Chloe capisce che è stato tutto per il fatto che sia stata salvata la prima volta nel bagno, e quindi anche lei ci dà la scelta di salvarla o di lasciare che il tempo scorra come sarebbe dovuto essere, ovvero che lei morisse nel bagno.
Scelta pesantissima in molti hanno criticato che il gioco ti fa fare un sacco di scelte e poi ti porta a questa che è abbastanza o sì o no, ma credo che sia ingiustificata insomma questa critica, perché se tu hai vissuto tutto il gioco ti fai la tua idea nel corso del gioco di che cosa dovrebbe succedere o meno. Io personalmente ho scelto di sacrificare Chloe perché ci sta come ciclo di chiusura. E cosa succede nel finale che ho vissuto io? Si torna indietro nel tempo fino al momento dello sparo e in una scena straziante Max sa che sta per succedere questa cosa, anziché vedere la scena la sentiamo solo e vediamo Max che è nascosta nel bagno e che sa che sta per succedere l'inevitabile, da come dice lei. A quel punto Nathan viene arrestato e si vede quella che è la conseguenza di questa cosa e ci troveremo al funerale di Chloe, che finirà con un momento dolce amaro in cui la farfalla blu che abbiamo trovato nel bagno si poserà sulla bara e a quel punto finirà a sfumare il tutto senza altre spiegazioni, senza spiegazioni dei nostri poteri, se ce li abbiamo ancora o non ce li abbiamo ancora, e finisce lì. Ma questo è uno dei due finali del gioco.
Mentre noi, io che Lux, abbiamo fatto la scelta opposta, abbiamo scelto di sacrificare Arcadia Bay,
perfettamente coscienti di quello che stava succedendo, che avremmo combinato, quante vite umane sarebbero finite male,
perché cioè insomma il gioco è partito che abbiamo salvato Chloe, sarebbe stato almeno per noi un po' strano, anche un po' triste non salvarla fino alla fine, anche perché ci eravamo entrambi affezionati. Insomma, in generale sono entrambe scelte valide. Comunque nel finale che abbiamo scelto noi, cosa succede? Il tornado distrugge Arcadia Bay ovviamente, e ci sono Max e Chloe che se ne vanno nella macchina di Chloe da Arcadia Bay tutta distrutta, come se fosse arrivato uno tsunami, e finisce là.
Sì, è una cosa interessante perché non ti vengono mostrate le conseguenze a lungo termine di questa cosa, e gli stessi autori diranno non vogliamo proseguire, non avrebbe senso parlare di cosa succede dopo. Infatti sì, c'è un prequel di questo gioco e il sequel Life is Strange 2 è ambientato nello stesso mondo ma non con gli stessi personaggi, ti lascia la tua interpretazione, quindi espande ancora di più l'interpretazione del film. Stessa cosa, di nuovo citazione di Donnie Darko, perché se l'avete visto anche quello è un film che ha tantissime interpretazioni diverse, ognuno si fa la sua.
Life is Strange è un gioco che va assolutamente vissuto. È vero, potresti averlo visto in terza persona giocato da qualcun altro, potresti averne sentito parlare, ma giocarlo e viverlo in prima persona non è assolutamente paragonabile, soprattutto perché è un gioco che parte da dei presupposti che possono sembrare scontati, banali e, come abbiamo già detto, stereotipati, ma che quando viene vissuto ti dice molto di più di quello che sta scritto effettivamente nel gioco, nelle storie dei personaggi, nelle storie di Arcadia Bay e di tutto il paesino e di tutta la vicenda. Quindi il nostro consiglio è appunto quello di viverlo come esperienza, prima di tutto come gioco, non fermarsi alle apparenze di un gioco che ha poco gameplay, che potrebbe essere noioso, perché davvero ne vale tanto la pena. Personalmente io ho avuto aspettative molto basse per questi motivi su Life is Strange, nel senso che sono partita dicendo vabbè, appunto un gioco così molto leggero, con poco gameplay, non si fa niente, pure per storie che mi sono stati fatti assorbire da altre persone, e invece poi mi sono trovata immersa in un mondo che non volevo più lasciare. Mi dispiaceva proprio finire il gioco perché è stata davvero un'esperienza speciale, quindi ci sono molto affezionata. Io sono entrata in Arcadia Bay e penso che non mi lascerà mai più.
Life is Strange ha senza dubbio dei motivi, noi lo romanziamo un po' perché comunque ci è piaciuto davvero tanto. Ripeto che secondo me non ha molto senso paragonarlo a giochi come Heavy Rain, perché le scelte e come è scritta la trama ma hanno un significato diverso, un fine completamente diverso dai giochi con la trama effettivamente ramificata. Life is Strange non ha una trama ramificata. Quello che è certo è che comunque Arcadia Bay sembra un posto vivo, come diceva anche Rime Sketcher, è entrata anche in me, e i personaggi, essendo comunque tridimensionali, ci danno occasione di provare simpatia, antipatia, provare delle cose quasi come se fossero delle persone, sentirci parte di un gruppo, di una piccola cittadina che possiamo odiare, possiamo ripudiare, possiamo distruggere, ma possiamo anche portarci nel cuore. E in tutto questo un altro big up per la colonna sonora, perché è fantastica. C'è il concetto comunque di mixtape, e il nostro voto in maniera abbastanza unisona è 8 Polaroid su 10.
Io gli do un bel 8 Vortici del Tempo su 10. È davvero un gioco ben scritto, ben congegnato. Devo ammettere che appunto la storia mi ha veramente attirato, mi ha tenuto incollato a questo gioco, e mi ha anche saputo sorprendere, perché come detto anche nella puntata ci sono cose che mi hanno davvero colto alla sprovvista, perché appunto mi sono fatto trasportare dalla storia, per da quanto è così scritta bene. Inoltre il gameplay è a suo modo minimale, in quello che ti lascia fare, perché questo gioco non ha bisogno di molta azione, però allo stesso modo non preclude il gustarsi della storia, perché appunto la cosa importante è le scelte che facciamo e la meccanica semplice del riavvolgere il tempo e di spostarsi attraverso le foto. Progetto corale ben strutturato, ti lascia quel senso di serie TV o di serie di film, è molto appassionante. Di contro c'è appunto la stessa cosa, che è un'avventura grafica, è più un film che videogioco, per quanto tu abbia la possibilità di modificare, c'è il gameplay, il suo gameplay ce l'ha, però magari per chi come me preferisce un po' più di azione e di controllo nel personaggio, non l'ho trovato così accattivante, nonostante il punto focale di questo gioco ovviamente è la trama e la storia. Altro punto forse la musica, che per quanto ben congegnata, perché in questo gioco veramente si sposa alla perfezione, non sono molto appassionato dell'indie, quindi le ho tolto qualche punto appunto per questa cosa qua, che non apprezzo molto questo tipo di musica, per quanto ci stia veramente bene nel gioco.
E chiudo io il giro di voti con un altro 8 farfalle blu, perché è un elemento che mi è piaciuto tantissimo. Questo gioco è molto nostalgico, c'è tantissimo di sentimentale, ma credo che la cosa che mi ha insegnato di più sia imparare a conoscersi meglio, perché le scelte che ti si pongono davanti ci devi ragionare un po', e effettivamente è un modo per conoscere meglio se stessi. Molto spesso nei videogiochi ci sono delle scelte e uno decide di estraniarsi da quello che pensa lui. Esempio banale, Grand Theft Auto, dove rubi e fai esplodere cose e uccidi persone. Qui in realtà c'è molto di comunicazione verso il giocatore e verso quello che farebbe lui, o che farebbe lui insieme a Maxine, con questa immedesimazione che continua sempre di più. Quindi sicuramente è un videogioco che insegna al videogiocatore a trattare i videogiochi in un'altra maniera, sotto un'altra prospettiva, e potrebbe essere applicabile a tantissimi altri giochi. Non gli do il voto pieno per un discorso di longevità, perché questo gioco non puoi giocare due volte consecutivamente, lo trovo un'esperienza totalmente diversa. La seconda volta perde tantissimo, seppur può esserci la run in cui vai a cercare tutte le foto secondarie, in realtà poi la storia diventa veramente trita e ritrita, in un certo senso anche peggio di quando vedi un film per la seconda volta, perché in realtà il film tu lo apprezzi comunque da spettatore, e quando lo riguardi una seconda volta, una terza volta o 20 volte, come io ho alcuni film che mi guardo tantissimo, è sempre la prima volta, è bello impararsi a memoria tutte le battute. Mentre con Life is Strange imparare a memoria tutte le battute vuol dire ammettere che è un videogioco, è un qualcosa di esterno, e visto che hai passato tutto il tempo a immedesimarti nei personaggi e a esplorare la psicologia che sta dietro questi personaggi, ammettere che è tutto finzione diventa un po' riduttivo. bene, siamo arrivati alla fine di Life is Strange, un altro episodio in saccoccia, e siamo molto contenti di aver avuto due persone che hanno giocato bene e soprattutto che hanno fatto scelte molto diverse dalle nostre. Questo l'ho apprezzato molto, perché questo gioco, avendo finali diversi, avendo scelte diverse, ci dà anche modo di avere punti di vista diversi, e ho trovato molto. Quindi grazie ancora a Arcadia Caffè. Dove vi possiamo trovare, ragazzi?
Per quanto riguarda il nostro progetto di Arcadia Caffè, ricordiamo ancora una volta che noi principalmente siamo un podcast che si occupa, come l'enciclopedia, di parlare di videogiochi collegati però ad altre forme d'arte, quindi tra cui il cinema, la letteratura soprattutto.
Siamo studenti di lettere, spoiler.
Anche serie TV, musica e quant'altro.
Mentre abbiamo anche un lato, un altro volto su altri social, come ad esempio Instagram, in cui postiamo spesso scene di videogiochi che ci hanno colpiti particolarmente, mentre su Twitch ancora cerchiamo di recuperare delle vecchie perle che non abbiamo avuto ancora occasione di giocare, provare giochi nuovi, ampliare comunque i discorsi che partono dal podcast e farlo in diretta con voi parlando, e spesso spuntano spunti molto molto interessanti,
molto spuntosi. Precisamente per quanto riguarda i social, appunto, il podcast potete trovarlo su Spotify, su Anchor, su Apple Podcast, su tutte le piattaforme su cui si pubblicano di solito i podcast, e anche su YouTube.
Ovviamente, in qualsiasi social ci vogliate cercare, ci trovate sempre come Arcadia Caffè.
Noi siamo giunti alla fine di questo episodio, come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Lux.
E io sono Rhyme Sketch.
Namaste and be brave. Fan,